Pagina 21, Salmo 126. Pagina 21, Salmo 126.
Quando il Signore fece tornare i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare.
La nostra bocca si riempiva di canti, la nostra lingua di grida di gioia.
Allora dicevano i popoli, grandi cose ha fatto per loro il Signore.
Sì, il Signore ha fatto grandi cose per noi, ed eravamo pieni di gioia.
Cambia ancora, Signore, le nostre sorti, come risvegli i torrenti nel deserto.
Ci seminava nel pianto, misteria della gioia.
Nell'andare cammina piangendo e getta le sementi.
Nel tornare canto festoso e porta a casa il raccolto.
Dalla lettera agli Ebrei. Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale dalle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccatori. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo che lui rivestito di debolezza. A causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo, Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma a colui che gli disse, «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato». Gliela conferì, come ha detto in un altro passo, «Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a chiedere l'elemosina. Sentendo che era Gesù di Nazaret, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di David, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di David, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco e gli dissero: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Ed egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. un racconto asciutto, l'avete sentito? Si racconta soltanto la guarigione. E allora io vorrei, non è un tema nuovo questo di cui intendo parlare in questa omelia, però a me sembra che sia utile per rivedere un po' tutta l'impostazione, la nostra posizione di fede, cioè parlare dei miracoli. E io credo che il modo migliore per collocare, per contestualizzare l'esperienza dei miracoli, che nei Vangeli, lo sapete, sono frequenti, io li ho contati, ma insomma sono tanti racconti di miracoli, molti sulle persone, sulle guarigioni di malattie, altre invece sulla natura, per esempio quando Gesù fa smettere una tempesta, la moltiplicazione dei pani, oppure ma ce n'è altri anche che non riguardano, le nozze di Cana, quando Gesù cambia l'acqua in vino, ecco. Però la maggioranza sono guarigioni. Intanto bisogna sforzarsi di capire che i guaritori a quei tempi erano normali. I medici cominciavano di già. Luca, per esempio, l'evangelista Luca, è un medico più vicino a come si intende noi moderni, quindi più scientifico. Se no, prima erano guaritori, erano questi che curavano le malattie. Quindi già questo ci fa una fatica enorme a noi, sforzarsi di capire, di vedere la cura di una malattia non attraverso la medicina scientifica. Ecco. E quindi è difficile per noi interpretare il significato dei miracoli. Io credo che ci aiuta ancora una volta una distinzione a cui io mi riferisco spesso, che va presa con le molle anche quella, non è mia, non, chi sono io per inventare un'interpretazione, esiste nel mondo cristiano, ecco. Che però va presa con le molle perché è pericoloso se non si piglia bene, ecco. Ed è la distinzione fra religione e fede, a cui tante volte io accenno. Capisco bene che per i ragazzi forse è un po' difficile come tema questo, però secondo me è fondamentale, poi lo giudicherete voi. Religione e fede, perché in italiano oggi si vuol dire quasi la stessa cosa, no? Essere religioso vuol dire essere una persona di fede, eh? Ma un teologo protestante che si chiama Carlo Barth, che è morto qualche decennio fa, io ho letto tante cose di lui, lui era invitato anche al Concilio Vaticano II da Papa Roncalli, ci ha messo sulle labbra questa distinzione verbale che è utilissima. C'è stato un momento in cui io sono rimasto turbato diversi anni fa, riflettendo sul Vangelo, ve l'ho detto tante volte anche questo, quando mi accorsi che Gesù, nell'impostazione classica, noi si pensa Gesù ha a che fare con Dio, è il figlio di Dio. E quindi è venuto, ha smesso di fare il Dio ed è venuto in mezzo a noi, è diventato uomo. San Paolo dice si è svuotato del suo essere Dio, se l'è dimenticato di essere Dio ed è stato un uomo vero, non ha fatto finta di essere un uomo. Sono rimasto turbato quando io mi accorsi che Gesù è stato ammazzato dagli uomini religiosi, non dagli atei. Perché di per sé, per logica, verrebbe da pensare lui è figlio di Dio, sulla terra ci sono dei rappresentanti della religione, i sacerdoti, lui viene e loro l'accolgono a braccia aperte. L'hanno ammazzato, l'hanno condannato a morte. C'è qualcosa che non torna. Ecco perché Barth dice che tra religione e fede c'è un abisso. L'uomo religioso non ha accolto Gesù. Gesù veniva a turbare le sicurezze che gli uomini religiosi si erano trovati. E non è stato ammazzato perché non hanno capito che era il figlio di Dio, proprio perché lui veniva a mettere in crisi il loro modo di pensare a Dio. E quindi la religione, qual è la visione religiosa di Dio? Noi uomini, non parlo nemmeno del cristianesimo, in generale, io dico, tante altre religioni hanno questa impostazione. Noi si pensa che Dio è lassù, in cielo, onnipotente, può fare il che vuole, come si dice, onnipotente, onnisciente, eterno, quella perfezione che noi non abbiamo, noi l'abbiamo proiettata su questo oggetto che abbiamo chiamato Dio e gliel'abbiamo appioppate tutte a Lui, queste caratteristiche. Eterno, sa tutto, può tutto, fa il che vuole. Questo modo di vedere Dio l'abbiamo applicato anche a Gesù. Questo è il grave difetto, il grave errore che noi abbiamo fatto. Gesù è venuto a smentire la nostra percezione di Dio e noi invece l'abbiamo catturato, l'abbiamo regolarizzato, normalizzato. E quindi noi si pensa ancora a un Dio buono, perfetto, giudice, ma giusto anche, castigatore, che se ne sta lassù nella sua beatitudine, chiuso nella sua beatitudine, e noi siamo qui a arrabattarsi in questa vita. Perché ci ha chiamati in questa vita, si dice, da un punto di vista religioso? Per metterci alla prova. Questo diventa una specie d'esame. Vediamo come ti comporti. Se ti comporti bene, arriverai al regno di Dio, che non è qui, è lassù. Dopo la morte verrà il regno di Dio. Questo non c'entra nulla col cristianesimo, questo. Quindi i miracoli in questa visione che sarebbero? Sarebbero decisioni arbitrarie, discrezionali di questo Dio onnipotente, onnisciente, che sa tutto, che se lo preghi bene ti fa dei piaceri. Noi abbiamo riprodotto nel nostro rapporto con Dio la logica clientelare della società. Anche nella società si fa così. C'è un amico onorevole, capo di governo, sindaco, assessore, rivolgiti a lui, ti manca lavoro, digli che ti trovi lavoro lui, non c'hai la casa, fate l'amico così te la trova lui la casa, magari voti per lui anche. Questo sistema clientelare che è, io direi, stavo per dire orribile, specialmente se applicato a Dio, sistema clientelare l'abbiamo proiettato anche nel nostro rapporto con Dio. Quindi noi siamo qui a arrabattarsi, a dire ci sia una malattia, gli metto una candela a questo Dio, a dire Signore pensaci te. E lui a sua discrezionalità, oggi sì, domani no, a uno sì, a un altro no, e lo sa lui solo il perché, fa il piacere o non fa il piacere. Se preghi bene ti ascolta, se non preghi bene ti attacchi. Questo è la impostazione religiosa. Gesù non c'entra nulla con quello che ha fatto Gesù. Invece noi siamo come riattratti sempre da una sorta di forza gravitazionale a passare dalla fede alla religione. La religione sarebbe l'organizzazione quindi istituzionale del sentimento religioso, ma mentre lo organizza lo uccide. Lo ammazza, lo deforma. C'è chi lo dice a proposito del matrimonio, io non sono molto d'accordo, ma c'è chi dice che il matrimonio è la tomba dell'amore, ci vuole la spontaneità dell'amore. Non sono d'accordo, ci vuole anche l'istituzione, ma purché l'istituzione sia continuamente vivificata, rinnovata dalla spontaneità dell'amore o della religione, dalla spontaneità della fede. Quindi l'istituzione deve essere consapevole di essere messa in crisi continuamente dal sentimento di amore o dal sentimento di fede. Se no diventa davvero una forma di potere sulle coscienze pericolosissima. Ecco, noi bisogna smettere di pensare Dio in questo modo. Gesù è stato ucciso per questo. Gesù non è stato ucciso per caso, per motivi laici. Gesù è stato ucciso perché distruggeva l'immagine di Dio, rovinava il potere dei sacerdoti del tempo. Ma questo modo di pensare è rientrato in maniera surrettizia, in maniera subdola, è rientrato anche nella esperienza cristiana. Ecco perché vale la pena pensare ai miracoli. Intanto va detto che la parola miracolo, che in italiano è l'unico modo per indicare le guarigioni di Gesù, è già una scelta ideologica, limitante, perché il Vangelo, le guarigioni di Gesù o le azioni, se volete, quella la moltiplicazione dei pani, quando Gesù placa la tempesta, le chiama in più modi. È quello che noi abbiamo tradotto miracolo, che in greco si dice terata, non è nemmeno quello più usato. Ci sono altri modi di indicare i miracoli, molto belli. Per esempio, Giovanni li chiama segni. Se voi pigliate la Bibbia tradotta ultimamente, nel Vangelo di Giovanni, non sono andato a vedere, ma sono sicuro, non troverete scritto «E Gesù a Cana», vi ricordate quando cambiò l'acqua in vino, «fece questo miracolo». Ma Gesù a Cana dette questo segno. Segno che vuol dire? Vuol dire che a partire dalla serietà di salvare la gioia di due sposi che avevano finito il vino, Gesù vuol dire anche altre cose. Come se dicesse «io sono venuto a cambiare l'acqua in vino». La gioia deve essere il punto d'arrivo della vostra vita. Dio vuole che tutte le sue creature vivano nella gioia. Quindi segno vuol dire che rimanda ad altri significati, ma ce n'è uno che mi sembra di una bellezza unica, e in greco si dice dynamis. Anche chi non sa il greco, un pochino da delle parole italiane che gli corrispondono, si immagina il che vuol dire. Dinamico vuol dire con forza, dynamis vuol dire forza. La dinamo della bicicletta, vi ricordate, si chiamava quella che faceva accendere il lume. Dynamis vuol dire forza. Quindi i Vangeli, specialmente i sinottici, dicono spesso, non soltanto, spesso dicono «e Gesù qui», per esempio, credo lo dica nel Vangelo di Marco, «e Gesù compì questo atto di forza». Quindi il miracolo è un atto di forza. Che vuol dire? Vuol dire, lo spiega Gesù poi, che dove si concentra amore, passione, interesse, succedono cose impensate. Viene fuori una forza enorme che fa vedere un cieco anche. Lasciamo andare l'interpretazione letterale. Sarà stato un cieco, sarà stato un cecuziente, uno ci vedeva poco, non lo so, non mi interessa questo. Gesù dice, quando vedete smentita una vita in una persona perché è malata, non state a farvi tante domande. Supplite voi, fate un miracolo per quanto è possibile. Lo sapete, nella nostra comunità è morto Andrea Zamperoni, uno che non aveva gli occhi, ed è stata una roccia per la nostra comunità. Io mi ricordo ancora quando aveva, voi lo avete conosciuto bene, ma tanti di voi l'hanno conosciuto, io mi ricordo ancora quando faceva le gite con i ragazzi, si faceva le gite annuali, e io mi piaceva, sentivo di dover stare una parte della gita con lui e gli raccontavi che vedevo. Qui c'è una torre, chi lo sa lui, che non aveva gli occhi, non aveva mai visto lui. Chi lo sa lui che vedeva, quando gli dicevo qui c'è una torre, qui c'è... Ti ricordi Alessandro alle gite? E io dico qui c'è una torre, qui c'è una discesa, qui... E la sera non me lo dimenticherò mai questo. Quando si tornava a casa, in maniera ironico-provocatoria anche, mi diceva che bella giornata ho passato oggi, ho visto tante cose, me lo ricordo sempre. Ricordi? Quindi Gesù, il miracolo, questo vuol dire. Non è quindi l'azione discrezionale di un Dio che a suo piacimento quello lo guarisce dalla cecità e un altro no. Perché? Perché lo sa lui, lo sa soltanto lui. È orribile questo modo di vedere. Io in un Dio così, io no, lo disprezzerei un Dio così. Sarei ateo se ci fosse un Dio così. Se di fronte a un bimbo che muore dicessi «Signore, te che puoi tutto, salvalo». Lui può tutto, ma dice «No, lui non lo salvo». Perché? Lo so io perché. Mi piace a voi questo modo di essere religiosi? A me mi fa orrore, semplicemente. La Bibbia racconta invece un'altra cosa. Racconta che Dio ha fatto il mondo, lo racconta in un racconto con un linguaggio mitico, quello dei sette giorni, vi ricordate? Quindi crea il sole, la luna, poi al sesto giorno crea l'uomo e la donna. Appena creata l'uomo e la donna, dice la Bibbia, Dio se ne va. Al settimo giorno si riposa, quindi esce dal mondo. Perché forse restandoci avrebbe ingombrato le vie della libertà dell'uomo. Come un genitore che ha il figliolo di 18-20 anni e non esce dalla vita del figlio e lo vuol comandare ancora. E li vuole scegliere per lui la compagna o il compagno, li vuole scegliere l'università, che siano consiglieri sì, ma non che decidano per lui. Un Dio che al settimo giorno non se ne fosse andato avrebbe ingombrato le vie della libertà dell'uomo, saremmo rimasti eterni minori. Allora era meglio se Dio creava tutti i sassi e tutti gli alberi, allora c'era problemi, veramente la radice della sofferenza sta in questa fiducia che Dio ha avuto nel lasciare il mondo in mano nostra. Ha fatto il mondo, che ha gettato un seme, e poi ha detto a voi portarlo avanti. Quindi la vera preghiera di un credente nel Dio biblico e in Gesù non è quella: Signore, mentre io dormo, te fai smettere la guerra fra Russia e Ucraina o fra palestinesi e ebrei. Ma dire, secondo la Pentecoste, dire: Signore, illuminami la mente, scaldami il cuore perché io possa gettare la mia vita perché la guerra smetta. Sono due ipotesi diverse. La prima è un'ipotesi religiosa. Il Dio fa tutto, fai te e io ti metto le candele. La seconda è invece la fede nel Dio biblico. Questo volevo dirvi, i miracoli hanno questo significato. Vogliono dire che nel mondo c'è una spinta al male, all'odio, alla morte, ma accanto alla spinta all'odio, alla morte, c'è anche una spinta all'amore. C'è un campo di battaglia dove la gente casca, ma tu vedi anche chi si china su uno che è caduto e amorevolmente lo rimette in piedi, rischiando la vita lui. A noi tocca mettere in scacco le spinte di morte e sviluppare le spinte di vita. Noi siamo creatori accanto a Lui, non fruitori e basta. Lo fa tutto Lui e a noi, se si prega bene, ci dà la possibilità di godere di questo mondo. Ecco perché basta, non voglio allungarla ancora. Ma avete capito perché ci sono due modi radicalmente diversi di interpretare i miracoli. Uno non mi interessa, anzi mi irrita. Se io penso che c'è un Dio che può tutto e lascia morire un bambino di 3 mesi in mezzo alle urla, divento ateo. Non so che farmene di quel Dio. Se io penso a un Dio che mi ha chiamato alla vita per amore e poi mi vuole creatore accanto a Lui, adorar fatica accanto a Lui, perché questo mondo sia gioia per tutti, allora è un'altra cosa. 20 secoli fa questo Dio è uscito dal suo lungo sabato che dura ancora, ma è uscito senza trucchi però. Non è uscito a fare il Dio. Ha smesso di fare il Dio, si è svuotato, dice San Paolo, del suo essere Dio, è diventato uno di noi, l'ultimo di noi. È nato, non se ne è accorto nessuno. Ha passato 30 anni nella bottega del babbo che era falegname, a me verrebbe da dire, con tutti che c'è da fare in mondo tu stai a perdere tempo a far seggiole, no? Vai a ridare speranza. 1 anno e mezzo è andato a predicare, l'hanno bollato subito, condannato a morte immediatamente. E lui sulla croce, quando gli hanno detto, non so se vi ricordate, il Vangelo lo racconta esplicitamente, gli hanno detto: voi che crediamo in te, ma noi ci vuole un Dio forte, un Dio vincente, un Dio violento anche. Scendi dalla croce e polverizza tutti i tuoi nemici. E lui ha detto: Padre, perdonali, non l'hanno fatto apposta. Questa è la nostra speranza, questa è la grandezza. Quindi Dio è onnipotente, dipende che si intende. L'amore è onnipotente? Io credo sia la più grande forza che c'è, ma non è onnipotente. L'amore si propone, non si impone. Se si impone è un campo di concentramento del bene, non è il regno di Dio. Dio deve bussare per entrare in casa vostra. lo dice il libro dell'Apocalisse. Io sto alla porta e busso, se uno mi apre, entro e ceneremo insieme. L'amore non fa violenza, si propone. 20 secoli fa questo è venuto a dirci. E noi invece siamo come riattratti sempre dalla logica religiosa. Un Dio che sa fare miracoli, ci si rivolge a Lui, dice, oh fammi, aiutami. E io verrò alla messa la domenica. Insomma, la messa la domenica si va non per avere dei favori, si va per acquisire forza, speranza, in un mondo che sembra che ce la voglia spengere continuamente la speranza. Basta, se non la fo troppo lunga. Lo so, per i ragazzi forse sono discorsi un po' difficili questi, ma questo è il fondamento del significato del Vangelo. Il Vangelo è salvezza per questo, se no saremmo tutti clienti. Saremmo tutti, Gesù l'ha detto questo, no, io non vi chiamo servi, ma figli. Il servo non sa perché fa le cose, obbedisce al padrone e basta. Voi siete coinvolti, creatori, accanto a me. Ripensateci anche voi. Noi forse avremo occasione, anche quest'anno, dedicheremo un giorno della settimana a un incontro biblico dove parleremo di temi biblici. Io lo ripiglierei volentieri anche questo discorso, la differenza fra religione e fede. Però vediamo, con quelli che vengono si deciderà dopo. Ecco. Credo in un solo Dio.